18ª lezione, parte seconda del corso su Giovanni Gentile, il problema dell'educazione. Abbiamo visto nelle precedenti lezioni alcuni esempi per quanto riguarda la valutazione del rapporto tra lavoro manuale e lavoro intellettuale. È da dire che la riflessione di Gentile, maturata attraverso la lettura di Marx sin dagli inizi della propria carriera accademica, cioè a partire dal 1897-1899, si risolve, come si può vedere dagli esempi che abbiamo fin qui preso in considerazione, ma anche da altri esempi, non nel riconoscimento della pari dignità di lavoro manuale e di lavoro intellettuale, e questa sarebbe stata la logica coerenza. Logico sbocco del discorso iniziato con l'ammettere che la filosofia della prassi di Marx, cioè identità di conoscere e agire, è la chiave d'oro della gnoseologia post-kantiana, cioè della teoria della conoscenza dopo Kant. Si risolve il discorso del conoscere e dell'agire, del lavoro del pensiero e del lavoro di un qualsiasi altro lavoratore, nella subordinazione del lavoro che procura beni materiali e nella decisa, chiara ed evidente promozione della cultura umanistica di tipo classico. Questo è lo sbocco, appunto, che caratterizza le posizioni di Gentile prima e dopo la riforma della scuola del 1923. Tutto ciò emerge ripetutamente, soprattutto appunto attorno agli anni della riforma della scuola, gli anni 23, prima del 23, dopo il 23, sostanzialmente comunque durante il periodo romano di Gentile, i primi anni. In un altro testo di maggior respiro filosofico rispetto al testo che abbiamo visto nella precedente lezione, intitolato L'idea del bene, dato alle stampe nella rivista La Cultura del 1910, pagine 646-648, Gentile, ad esempio, riprende in esame lo stesso argomento, cioè la questione del valore sommo, del valore massimo, a cui sono da subordinare tutti gli altri valori, e tratta questa volta dei sociologi e della nozione di bene che si prendono in esame e analizzano. Li investe subito della propria dura critica, con termini oltremodo sprezzanti, e li considera, sin dalle prime battute discorsive, come degli studiosi che, cito letteralmente Gentile, non contenti di arrogarsi una scienza della società quale miticamente essi se la rappresentano, schematizzata e mummificata fuori della vita storica, che è la vita della concretezza spirituale, pretendono per sé anche un magistero, una direzione, un governo della vita sociale. Non vogliono soltanto teorizzarla questa vita, ma crearla. Messisi al posto stesso dei filosofi della morale, essi intendono raccoglierne tutta l'eredità, comprendendo e dirigendo insieme la volontà nei suoi fenomeni sociali. Essi, tra cui qui il riferimento è soprattutto a Durkheim, rivendicano, dice Gentile, alla sociologia il carattere di scienza positiva, ma non sanno e non si rendono conto, sempre per Gentile, che oltre la sua scienza positiva, il riferimento ancora una volta è a Durkheim, sociologica o non sociologica, c'è la scienza dello spirito. Qui riemerge ancora una volta la superiorità, il primato della scienza dello spirito, cioè della filosofia, e in particolare della filosofia gentiliana, sulle altre scienze, e di conseguenza anche il primato del sapere intellettuale, del sapere fornito dal pensiero sulle altre forme di sapere, che è la filosofia, dice Gentile, in cui non si teorizza più il fatto, ma l'idea, il fatto razionale, il fatto eterno. La filosofia ha appunto questo compito in quanto scienza dello spirito, in quanto conoscenza e in quanto lavoro del pensiero, ha a che fare con il fatto eterno, con l'idea, con il fatto razionale in cui l'essere e il dover essere sono tutt'uno e la teoria coincide con la pratica, identità di filosofia e prassi, Marx, chiave d'oro della gnoseologia post-kantiana, ma c'è di più per Gentile. Pur muovendo da questo principio fondamentale, il riferimento è ovviamente qui alla sociologia, che la teoria sociologica non può aver nulla di normativo, al contrario, dice Gentile, per ammissione degli stessi sociologi, i sociologi non hanno a che fare con l'idea, con il fatto eterno, con il fatto razionale, ma hanno a che fare appunto con i dati empirici, dati di fatto, con i fenomeni empirici. Però nonostante questo, nonostante il riconoscimento di questo principio, di questa caratteristica, che la teoria sociologica di conseguenza non può aver nulla di normativo perché non analizza il fatto eterno, l'idea, il fatto razionale, essi non intendono rassegnarsi, cioè i sociologi, alla parte di spettatore. Qualche suggerimento, qualche parolina all'orecchio con discrezione e quando ne sia richiesto, il sociologo pare che possa, che debba sempre dirla, senza che perciò la scienza esca dal suo ruolo teorico e usurpi in qualche modo il potere normativo, cioè quindi la sociologia non è una scienza normativa, non può essere una scienza normativa, però per Gentile può permettersi di dare qualche suggerimento, qualche parolina all'orecchio, non si limita a fare la parte di spettatore, ma procede appunto in senso decisamente contrario. E in che modo, dice Gentile, succede, accade questo? Perché i sociologi non sono coerenti con quello che dicono, parlano di, come dire, prendere in considerazione soltanto dei fatti, limitarsi all'analisi dei fenomeni empirici, dei fatti, e di non prendere in considerazione nulla di normativo. Però praticamente poi, come dire, non si limitano a questo discorso, ma esulano dal loro campo, usurpano un terreno altrui. Qual è, il modo di verificare questa contraddizione, questa incoerenza di fondo per Gentile? È la loro analisi dell'idea del bene. Loro ammettono, nonostante la pretesa di non voler essere normativi, che ci sia un'idea del bene, che esista. Questa idea è un fatto che il sociologo studia come ogni altro fenomeno positivo, ma l'idea del bene, dice Gentile, se analizzata da un punto di vista empirico, a partire dalle scienze empiriche, a partire appunto dalla sociologia, non è unica. Sociologicamente si può constatare appunto questo aspetto, cioè che l'idea di bene non c'è un'unica idea di bene, non c'è un'idea di bene assoluto, eterno, eccetera, quindi di un valore eterno. Ci sono molte forme che questa idea del bene riveste e ha rivestito, contraddittorie, mutevoli. E nessun principio supremo domina e attenua il conflitto. Ebbene, il sociologo deve studiare questi principi morali diversi e studiarli nella loro origine, nel loro contrasto e nella sorte che riserva loro la loro forza, in correlazione con quella dei principi antagonisti e col complesso delle circostanze sociali. Il sociologo deve studiare questa varietà, anche contraddittoria e mutevole, dell'idea di bene, proprio perché non ha un principio supremo, non ha un principio unico a cui orientare tutto il discorso, verso cui debba tendere tutto il discorso. E allora, in questo modo, cosa succede? Succede la stessa cosa, dice Gentile, di un educatore pratico. Anche qui è la stessa questione, c'è cioè un educatore pratico che ha diversi metodi di insegnamento davanti, diversi sistemi diverse prospettive, si trova imbarazzato in base a quale criterio opta a favore di una soluzione o dell'altra, in base a quale criterio metodologico, a quale idea di pedagogia si rifà. Ce ne sono molteplici, anche contraddittorie tra di loro, mutevoli, e non c'è nessun principio unitario, nessun principio dominante. Quindi viene a trovarsi d'imbarazzo, imbarazzato come i sociologi, innanzi alle varie idee diverse e simultanee, donde, dice Gentile, la lentezza del progresso morale, niente di strano che faccia capo alla scienza per averne dei lumi, cioè ricorra ad altre soluzioni, ricorra, usurpi un potere appunto normativo, ricorra ad un potere normativo a cui non potrebbe ricorrere per coerenza. È il sociologo che ha il caso di prevedere il destino di quelle idee. Avrà il diritto di rispondere, dice Gentile, ciò quindi ulteriore incoerenza. Che diamine, ironizza Gentile, sarebbe un volerne troppo dal povero sociologo obbligato al silenzio. Egli parlerà, egli potrà parlare, perché è convinto che se il mestiere del profeta, anche in sociologia, è pericoloso, però le previsioni su una forma specifica data non urtano di fronte a ostacoli considerevoli, poiché i principi pratici, anche se assumono una forma astratta e generale, sono strettamente relativi a un paese e a un'epoca data. Si ricorre a questa escamotage, si ammettono dei principi, si ammettono delle norme, e però queste norme le si considerano relative ad un paese oppure ad una determinata epoca. In questo modo il buon sociologo, dice Gentile, tiene per fermo che se di tre principi diversi il sociologo dirà al pratico che due tireranno presto le cuoia e sopravviverà solo il terzo, il pratico non dubiterà un momento a mettersi a servizio dell'avvenire. Perché il bene è quel che si reputa tale in generale nella società di fatto e sarà bene perciò domani quello che domani si reputerà tale. E non bisogna dubitare un sol momento che il pratico e il suo scolare possano trovare nell'energica originalità della loro coscienza rispetto al concetto che saranno per formarsi della vita un motivo nuovo e ciò una forza non entrata nei calcoli del sociologo. Qui Gentile ironizza ad ogni passo nei confronti dei sociologi e dell'incoerenza dei sociologi che non intendono costruire una scienza normativa, però in definitiva vanno a parare ad un altro tipo di scienza normativa senza averne chiara coscienza e senza svilupparne tutte le implicazioni. Da tutti questi esempi, si ricava ancora una volta per Gentile la superiorità della scienza dello spirito, la superiorità, lavoro, per così dire, intellettuale, del lavoro dello spirito, che è superiore a qualsiasi altra scienza di tipo empirico, che è superiore a qualsiasi altro aspetto, e quindi la superiorità del lavoro intellettuale sul lavoro manuale, ancora una volta. Perché per Gentile, alla luce di queste considerazioni, la cultura non si può considerare come mezzo a qualche cosa di superiore, ha valore in se stessa. E se si attua questo principio, dice Gentile, se si attuasse questo principio si eviterebbero gli errori grossolani dei sociologi, le contraddizioni palesi, errori dovuti proprio a mancanza di rispetto, mancanza di considerazione appunto del lavoro intellettuale, del lavoro intellettuale che è caratterizzato essenzialmente dalla ricerca di un bene sommo, di un bene superiore. a cui subordinare ogni altro tipo di bene, ogni altro valore, ogni altro fine. Questo è il discorso a cui conduce Gentile in questo testo e che avrà evidenti ripercussioni anche per quanto riguarda, anzi soprattutto per quanto riguarda il terreno pedagogico. Lo vedremo nelle prossime lezioni. Questo è l'esito appunto a cui si arriva, a cui arriva Gentile con questi testi, testi in apparenza secondari, testi in apparenza brevi, del tutto contingenti, occasionati da un aspetto, da un altro, da una recensione oppure da una prefazione, però nella sostanza Gentile riassume le sue idee di fondo, i suoi principi di fondo anche in questi testi.